alla seconda parte di questa lezione, che quindi è la 21. Eccola qua. No, che ho sbagliato. No, non è questa. Ancora c'è che mi sto confondendo. 19. Ok, era 20. Allora, adesso avviciniamoci a questo mondo. Di che cosa vuol dire a questo punto cercare di far assomigliare in qualche maniera un'architettura reale a questa idea di modello informatico? E abbiamo capito perché è così, diciamo, importante, perché lo strumento influenza l'oggetto della sua creazione, una specie di nastro di Moebius, no? Che sono continuamente intrecciate l'una con l'altra. Quindi, da un certo punto di vista, noi a questo livello, dato che noi abbiamo definito un modello, la forma che assumono le informazioni, giusto? In quella definizione, quindi a questo punto ci possiamo possiamo vedere le cose anche da questo punto di vista, no? Quindi, a questo punto, dato che il modello è la forma che assumono le informazioni in questo ambito, possiamo ripercorrere, da un certo punto di vista, anche il concetto di informazione. In un caso abbiamo visto l'informazione come comunicazione, no? Vi ricordate, abbiamo trattato del simbolo, della presenza del grande mondo di oggi permeato dall'informazione, e quindi, diciamo, l'informazione in un primo livello è sicuramente valore comunicativo. Da un altro punto di vista, l'informazione è, come dire, costituisce un parametro fondamentale di qualunque aspetto produttivo di oggi. In che senso? In un senso molto semplice e molto naturale. Oggi sempre di più il mondo anche della costruzione ha molto a che vedere con processi di tipo informativo, nella gestione della risorsa, nella gestione delle componenti, nella descrizione geometrica delle componenti, eccetera, eccetera, eccetera. Non si dà neanche il mondo della costruzione oggi senza, diciamo, informazione. Quindi il mondo della produzione oggi è fortemente permeato del parametro informatico. Ma in realtà, come dire, approcciare le cose dal nostro punto di vista è un punto di vista ancora più diverso, cioè ci domandiamo a questo punto qual è la crisi estetica che in qualche maniera noi affrontiamo, cioè come l'informazione diventa comunicazione, l'abbiamo capito abbastanza facilmente, come l'informazione diventa diciamo fattore che guida la produzione, è abbastanza facile, ma come il concetto di informazione in qualche maniera ci fa interrogare su delle nature diverse del nostro prodotto, in questo caso dell'architettura, è questione molto diversa, no? È una questione molto diversa, perché da un livello puramente pratico, pragmatico, ci muoviamo in una cosa di cui non abbiamo una risposta esattamente. È lo stesso ragionamento che avviene quando arrivano i nuovi strumenti, cioè in qualche maniera determinano determinano elementi più sperimentali un tipo di interrogativo. No, se io ho il pianoforte, probabilmente l'estetica della composizione musicale non è la stessa che ho il clavicembalo, giusto? Per banalizzare. Se esiste un mezzo come la fotografia, probabilmente l'estetica di questo nuovo strumento non è esattamente rifare i ritratti a olio come facevo prima, no? Non è probabilmente quello, e così via, no? Esiste, diciamo, un'interrogazione sul nuovo strumento che che ti fa riflettere in che direzione muoverlo, che tipo di estetica nuova determina, e poi tutto quello che abbiamo discusso anche prima, no? L'avvento della prospettiva in fondo presuppone anche una riflessione estetica di che cosa diversamente io faccio, dato che ho questo strumento. Non mi serve per rifare il mondo antico, il mondo aprospettico, non ha, e quindi c'è un, diciamo, è un ragionamento che indaga dentro lo stesso strumento. In questo senso determina una crisi estetica. E che cosa intendiamo noi? Io credo che a un certo punto, anche nel libro, se mi dai un'altra copia, adesso quello che la cassetta l'abbiamo data via, eccolo, sempre il suo, a un certo punto avevo anche bisogno di definire questa, che cosa noi intendiamo per estetica in questo contesto, perché anche questo uno dice, ah sì, mia cugina Carletta che viene dalla provincia di Avellino fa l'estetista, no? Come il modello di prima, non è esattamente la stessa cosa, no? Non c'ha il magazzino di estetica quello di Carletta e quello di Alfredo, è un'altra cosa, è divertente, mi autodiverto, capisco che non è così tanto divertente per voi, però è divertente questa cosa dell'estetista, no? Che viene dalla provincia di Avellino, chissà perché, poi Avellino, e fa l'estetista, l'altra è cugina, una fa, Alfredo fa il modello e lei fa l'estetista, ma non sono esattamente la stessa cosa. Allora, come dire, quindi il tentativo, credo che io qua l'abbiamo fatto, di azzerare millenni di storia dell'estetica, perché come sapete l'estetica è una branca della disciplina, della filosofia, quindi non è che è una cosa così, no? È una branca della filosofia. E, come dire, in questa definizione io annullo completamente qualunque cosa che abbia a che vedere col bene, qualunque altra. La definizione che vi do è una forma di conoscenza sintetica che si sviluppa attraverso processi non analitici e lineari, ma discontinui, consentiti dall'uso di figure. È interessante questa definizione, rischiosissima, come qualunque definizione, ma sono in grado di sostenerla, perché è quello che noi intendiamo. Innanzitutto, forma di conoscenza, questo è interessante, no? L'estetica come forma di conoscenza. Sono in grado un pochettino di difenderla, magari ho uno sfido con uno che tutta la sua vita ha fatto estetica, probabilmente perderò, però c'è un suo senso. Dire che, e questo per noi architetti poi ha un profondo significato anche, no? Che quello che noi chiamiamo estetica è una forma di conoscenza del mondo, innanzitutto, cioè una maniera, è uno sguardo che noi riusciamo a fare, a proiettare sul mondo, che lo vediamo attraverso queste categorie, che non sono categorie di tipo analitico, no? Per cui noi riusciamo a vederle in maniera analitica, ma in qualche maniera la conoscenza estetica è una conoscenza di tipo sintetico, che non va per via analitica, ma procede in qualche maniera per salti. Ecco perché l'estetica ha molto a che vedere da questo punto di vista come una forma di conoscenza legata intimamente al pensiero creativo, al pensiero diciamo artistico, perché in fondo il pensiero creativo, il pensiero artistico non fa altro che proiettare sul mondo dei modi di guardarlo che prima non, in qualche maniera non avevamo, e quindi è in realtà una forma di conoscenza, no? È in realtà una forma di conoscenza, proietta sul mondo delle categorie che non erano, diciamo, date prima. Io guardo le cose in maniera diversa, sostanzialmente, no? E quindi attraverso questa definizione di forma di conoscenza, quindi l'estetica è una forma di conoscenza, che però non procede in via analitica, è un'arma abbastanza bene, che funziona abbastanza bene, e funziona perfettamente sia diciamo, per esempio, è una forma di conoscenza del mondo, è un quadro di Rembrandt, ma anche un quadro astratto di Pollock, perché il quadro astratto di Pollock, la scultura di Burri e le Demoiselles d'Avignon di Picasso non sono altro che modi in cui io riesco a riguardare il mondo, cioè sono proiezioni in fondo interpretative attraverso cui che io posso abitare posso usare, posso, ci posso fare cose in realtà, come ci si fa cose effettivamente, no? Perché da loro nascono varie cose. Quindi questa definizione qua, abbastanza, secondo me, naturalmente ci ho pensato, io ho pensato che è la cosa che funzionava bene. Però quindi io dico forma di conoscenza sintetica che si sviluppa attraverso processi non analitici e lineari, ovviamente che appartengono a un pensiero di tipo causa-effetto lineare, ma che invece discontinui. E quindi attraverso lo sviluppo di figure, anche questa accezione della parola figure è abbastanza interessante secondo me, e soprattutto il concetto della discontinuità è importante, no? Cioè non è un'accumulazione, ma funziona veramente per salti sostanzialmente, funziona per salti attraverso l'uso di figure. A questo punto uno si domanda, ma che sono le figure? Giusto? E quindi credo che uno serio l'avrebbe dovuta definire, infatti la definisce. Quindi la figura, che cos'è? È una rappresentazione, ma tra parentesi, letteraria, musicale, pittorica, pittorica e ancora altre, appartenenti ad altre forme dell'espressione, in cui prevalgono i valori denotativi su quelli connotativi. Per esempio, si usa figura retorica, metonomia, metafora, eccetera. Quindi, che vuol dire in cui prevalgono i valori denotativi su quelli connotativi? Che la denotazione è, il quale lo vedi prima, è un approccio al pensiero scientifico e progettuale che parte dalla formulazione di ipotesi, che poi la verifica con la raccolta delle informazioni e la sperimentazione diretta dei risultati. E invece, qua chiudiamo il cerchio, al valore denotativo si contrappone il valore induttivo, e cioè che è il contrario, che procede per via analitica. Quindi abbiamo sempre a che vedere con la stessa cosa. Estetica è, diciamo, un movimento di tipo sintetico, è un salto, una discontinuità, ma appartiene alla famiglia, diciamo, la famiglia più giusta, secondo me, per definirla è una forma di conoscenza. Ma è una forma di conoscenza che procede per salti, che procede per ipotesi, che funziona per figure, perché la figura è proprio questa, è un condensato di, come dire, di informazioni non letterali, giusto? Non analitiche. 1 + 1 = 2 non è una figura, giusto? Ma se io uso una figura retorica, ho usato una figura retorica. Se ho fatto un diagramma, un segno, eccetera, ho operato per via sintetica. Tutto questo per ritornare almeno al punto che estetica non è mia cugina da Avellino ed è una forma sintetica di affrontare le crisi, perché poi questo è il problema. Quindi, ritornando indietro, nell'attimo in cui noi abbiamo un nuovo strumento, in questo caso il paradigma informatico, affrontarlo per via comunicativa è abbastanza facile, affrontarlo per via produttiva è abbastanza semplice, ma se io affondo il problema, mi nasce una vera crisi, che non è altro alla fine che la crisi della modernità, perché quella è la definizione della modernità poi alla fine. Non è che la modernità vuol dire assumere il dato pragmatico, ma vuol dire riuscire a rispondere alle crisi del mondo promuovendo un'estetica di rottura e di rinnovamento. Quindi è l'estetica il gioco finale e più complesso. Questo è il problema. Perché se io ho la camera oscura e ce faccio con la camera oscura la stessa cosa della pittura rinascimentale, io non ho che impostato una nuova estetica, l'ho usata pragmaticamente. Ma se io mi invento Caravaggio, mi sono inventato una nuova visione del mondo, una nuova estetica, basata sull'attimo, basata sulla proiezione, basata sulla mobilità, basata sulla teatralità, basata sull'annullamento profetico, tutto insieme. Ho creato una nuova estetica, in cui probabilmente lo strumento ha avuto un ruolo all'interno di questa cosa. E così per tutte le altre cose. Quindi ecco perché poi alla fine il piano più complesso è sempre il piano estetico, per questa semplice ragione, perché funziona per discontinuità, perché noi non abbiamo soluzioni garantite, anzi una strada molto difficile e molto pericolosa, in cui disseminata di fallimenti, costitutivamente disseminata di fallimenti. Questo è il problema. Ecco perché il livello più alto all'interno di cui il discorso delle informazioni si gioca non può essere che quello estetico. Gli altri è quasi un gioco da ragazzi. Detto ciò, come procediamo per parallelismi? Ritorniamo alla vecchia sistema, per non essere terribilmente angosciati, andiamo indietro. Non andiamo indietro perché dovremmo fare la stessa cosa, ovviamente, ma andiamo indietro per capire alcuni processi e vedere magari che succede. Vi ricordate quando avevamo fatto il famoso chart? Che avevo detto, fate il chart, magari poi ciascuno di voi lo cambia, no? Lo mette un po' come vuole, eccetera, eccetera. Noi che cosa avevamo detto? Avevamo fatto tutta quella lunga lezione, vediamo un poco, torniamo a casa, così ve la faccio riguardare, Avevamo fatto la lunga lezione sul catalizzatore, vi ricordate? Un sacco di tempo fa, quando avevamo finito, dov'era? Ecco, ok, qua, questa lezione l'avevamo fatto. In che cosa avevamo discusso molto a lungo, fino a fare il chart, cosa che alcuni di voi avevano fatto già allora, vi ricordate? Avevamo visto che la differenza tra il paradigma, diciamo, rinascimentale e il paradigma industriale corrispondeva a un cambiamento, diciamo, proprio di ciascuna di queste parole, d'accordo? Quindi programma cerimoniale era diventato onnicomprensivo, costruzione continua diventava puntiforme, vi ricordate questo ragionamento? E sempre vi avevo detto, adesso che poi siamo in epoca informatica, che caspita succede di questo terzo elemento? La costruzione, per esempio, come la possiamo definire? E la cosa importante, ripeto, non è che ve la definisco io, perché in parte se voi andate qua dentro, alla fine le trovate queste cose, ma la cosa importante è che provate a definirla voi, perché questa è una specie di mappa che uno si crea. All'interno di tutto questo ragionamento vi ricorderete che dicevamo che tutti questi ingredienti sono tutti ingredienti che ci stanno, però il salto, la sintesi, il ruolo di catalizzatore si gioca sempre sul piano estetico alla fine. È il piano estetico il più alto e il più complesso. Quindi quando noi dicevamo, e l'abbiamo detto a lungo, che è il ruolo della trasparenza all'interno del paradigma industriale, quello che svolge il ruolo del catalizzante, per cui trasforma tutte queste cose, che sono cose che hanno un loro pragmatismo abbastanza immediato, cioè fa capire a uno che con l'arrivo dei sistemi puntiformi, la struttura da continua diventa discontinua, non è che è così difficile da far capire, dopo un po' lo capisce, ma gli fai una cosa, cioè lo capisce, che le strutture alle pile vanno per continuità e le strutture, diciamo, puntiformi vanno a telaio per discontinuità, cioè, no? Mica è difficile, mica è tanto difficile da capire. Tutte le altre cose, in fondo, è abbastanza diretto da far capire, perché l'età di città è diversa, eccetera. Però capire che poi esiste un elemento detonante che trasforma queste cose in una nuova visione sintetica e quindi in una nuova estetica, un pochettino di più ci vuole, no? E quindi noi abbiamo attribuito alla trasparenza questo ruolo catalizzante, per cui gioca contemporaneamente in tutti i piani, no? E allo stesso tempo è quello che determina un'estetica. Quello che vedremo un'estetica del paradigma dell'industria, del paradigma della modernità e del paradigma della funzionalità, no? E si gioca in quel piano. E quindi l'architettura moderna non è soltanto una sommatoria di queste cose, crea anche un'estetica. Quindi, ritornando a noi, alla lezione nostra, come dire, noi facciamo un parallelismo. Qual è il parallelismo che noi vi suggeriamo che a immagine e somiglianza del modello elettronico, come dire, il ruolo di catalizzante di questa fase dell'architettura è quello dell'interattività. Questo è il bandolo. Siamo ancora convinti che la caratteristica probabilmente più importante che noi trasportiamo dal modello informatico alla realtà dell'architettura viaggia probabilmente all'interno di questa categoria, o comunque noi pensiamo, abbiamo pensato a lungo questo e lo continuiamo, come dire, a pensare fino a che non troviamo qualcosa di profondamente diverso. Quindi, come dire, trasparenza sta interattività come modello informatico e come modello industriale sta modello informatico, per intenderci. Pensiamo che l'elemento dell'interattività sia una caratteristica, siccome è una caratteristica intimamente legata al modello elettronico, crediamo che sia proprio la caratteristica più forte che, come dire, tende a reificarsi in un nuovo concetto di architettura. Quindi in questo nuovo concetto di architettura, in qualche maniera, il concetto di interattività c'entra in maniera molto, molto significativa. E quindi l'architettura, in fondo, non è che il BIM serve a Palladio, ripeto. Il BIM serve per fare un'architettura a sua immagine e somiglianza, quindi anch'essa è intimamente interattiva, l'architettura stessa. E questo salto che non è immediatamente, cioè che è ovviamente un salto, diciamo, di tipo logico. Allora, vediamo che cosa vuol dire l'interattività concretamente, cominciando dai casi più facili andando a salire verso quelli più difficili. Io innanzitutto la divido in tre grandi categorie, diciamo, no? Io le chiamo l'interattività fisica, quindi che ha a che vedere con dei fatti materiali veri e propri, l'interattività, fammi vedere, proiettiva, che vuol dire che è un concetto di interattività molto più soft, molto più superficiale, e poi invece l'interattività processuale, che invece è un'interattività che a noi ci guida nel processo progettuale, cioè ci serve a progettare in qualche maniera attraverso dei concetti di interattività, di simulazione, eccetera, ma non è detto che sia incorporata nell'architettura come fatti fisici. Quindi in questo caso, diciamo, si muove soltanto in questa via. E quindi per questa strada andiamo diretti a tante esperienze che riguardano anche, diciamo, il mondo della costruzione, il mondo della progettazione complessa, il mondo della realizzazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, questa è una sfera che in parte abbiamo già toccato. Quando parliamo di interattività proiettiva, che cosa intendiamo dire? Vogliamo dire che in uno strato, in qualche maniera, dell'architettura ci sono delle caratteristiche che riguardano dei processi interattivi. E, allo stesso tempo, diciamo, come dire, sono in una parte. E quindi vi segnalo alcune diciamo, cose che appartengono a questa categoria, alcune abbastanza interessanti. Si vede lo schermo? Chiudiamo un poco però adesso, perché le immagini cominciano a essere un po' più importanti di prima, quindi è bene che voi possiate vedere meglio. Ok, allora le possiamo vedere tante di queste cose. Una cosa che vi volevo segnalare è sempre da tenere presente che noi in Italia abbiamo Studio Azzurro. Ecco, Studio Azzurro, perché ti sei cambiato? Che hai fatto? Studio Azzurro è una realtà molto significativa in Italia, perché è un... quanti lo conoscono Studio Azzurro come realtà? Poche persone, diciamo quelli più maturi lo conoscono. Studio Azzurro cosa fa? Crea degli ambienti interattivi di grande potenza e di grande suggestione e di grandissima emozione, diciamo, lavorando in una soglia che è la soglia tra il diciamo tra l'arte e la tecnologia come mezzi. Però la cosa importante è che lavorando attraverso le coordinate, come dire, del pensiero e quindi dell'arte, non è che l'interattività è una tecnologia, l'interattività è un'arte, questa è la differenza, quindi muove dei livelli conoscitivi importanti, non è che quella d'opera, vabbè, me frega che fa la cosa interattiva, la cosa interattiva la sappiamo, fa pure noi Arduino, quasi. Il tema di Studio Azzurro è che trasforma questi fatti di natura interattiva in fatti profondamente importanti dal punto di vista conoscitivo e quindi estetico e quindi anche emozionale, giusto? È un modo di dirlo? È un modo di dirlo. Quindi, come dire, il menù è un menù fatto di fatti anche tecnologici avanzati che riguardano il suono, che riguardano i sensori, che riguardano le cose, che riguardano questo, che riguardano quello, che riguardano il multimedia. La sostanza è una sostanza così. Quindi, siccome sono italiani e sono tra i più bravi che ci sono su questo tipo di, diciamo, di cose, vale la pena, diciamo, vederli, qualunque cosa che loro fanno è una cosa che ha un peso, siccome vanno avanti dagli anni 80, insomma, cioè non è che ci avevamo bisogno di Ratti, voglio dire, Ratti è arrivato dietro l'angolo adesso, ma cioè, la gente parla di Ratti, ma parla come parla di un bambino, insomma, in realtà. E queste cose hanno un peso, diciamo, forte, no? Hanno un peso forte la creazione anche estetica di ambienti interattivi. E noi abbiamo dagli anni Ottanta, appunto, tra i più grandi personaggi che fanno queste cose. Cioè, non è che stiamo a scherzare. Va bene? Quindi adesso in tutti i casi ci sono dei video, vedetene qualcuno, perché attraverso il video è il modo in cui passa molte di queste cose, passano, no? Quindi diciamo il grande mondo della creazione di ambienti sensibili, ambienti interattivi, in cui diciamo lo spazio non è inteso come una scenografia statica, ma in qualche maniera interagisce con l'utente, in campo artistico è sicuramente, adesso qua purtroppo non siamo col cavo, quindi questo ci fa soffrire, quindi non possiamo vedere queste cose a rilento, però vi consiglio di esplorarle a scelta, hanno una produzione talmente grande, magari, ecco, che vi devo dire, con la chiave dell'acqua, per esempio, no? Che è una chiave che a noi può interessare, o alcune chiavi del paesaggio, no? Avendo noi a che fare con magari con quest'ordine di problema, guardatele, perché loro sono dei grandi veramente. E quindi questa è una realtà. Ok, a me in particolare mi è piaciuto molto questa tra le tantissime opere che hanno fatto. Noi nella collana abbiamo fatto moltissimi anni fa, nel 2001, il libro di Gianni Ranaulo che si chiamava, questo è il suo sito che cambia continuamente, non so se funziona ancora, non so qua. Che succede di Gianni, comunque avevamo fatto un libro che si chiamava Light Architecture. Questo libro che si chiamava Light Architecture è un libro che in realtà teorizzava uno strato proiettivo sostanzialmente per avere un tipo di interattività che poteva cambiare la semantica, in alcuni casi i significati dei luoghi, senza intervenire in maniera hard, diciamo così. Tutta questa tematica, che sembra, diciamo, relegata a un fatto secondario, invece ha un enorme impatto oggi. Quindi l'interattività di tipo proiettivo in realtà ha un enorme campo oggi di applicazione. In quale settore, Marta Gioffre?
Per esempio, noi abbiamo fatto una visita a Copenaghen 2 anni fa e c'era un edificio che era della rete televisiva locale in cui con tutta la pelle si vedevano gli stati, quello che mandava in mondo.
Ad esempio, in questo caso la parete non è una parete effettivamente interattiva al 100%, ma il mondo dell'informatica attraverso una tecnica proiettiva avviene. Questo sistema, ne vedremo tanti, ha a che vedere, diciamo, per esempio in Oriente è ormai diventata quasi standard. Se tu questa cosa la giochi all'interno di una semantica del progetto, la cosa può assumere una sua importanza. Per esempio c'è il libro Strati mobili, non so se qualcuno di voi l'ha letto come recensione, qualcuno l'ha letto? No, nessuno, comunque uno dei libri della collana in cui il video contestuale, diciamo come pratica artistica, però contestuale nel senso che non è astratto ma si integra con l'architettura, diciamo diventa una pratica d'arte. In che senso il video contestuale? Perché è un video fatto apposta per quella situazione qui. Però c'è un enorme campo in cui tutto questo discorso della, come chiamiamo, dell'interattività proiettiva ha un campo enorme di applicazioni. Volevo vedere se qualcuno di voi ci arrivava di buon senso. Tanto per chiacchierare. Elisa Ferrigno c'è? Elisa, lo sai? Eccoli. C'è un'idea? Nel grande, enorme campo dei monumenti antichi, tutto questo ha un impatto enorme, perché sostanzialmente si tratta di sovrapporre uno stato, diciamo, virtuale a dei fatti reali. E ormai ci sono tantissimi, diciamo, tecnologie che per esempio ricostruiscono un tempio, tu vai nel posto della rovina, no? Attraverso sistemi di proiezioni di vario tipo tu hai l'immagine del tempio com'era, è sempre una tecnica di proiettività che si sposta mentre tu ti sposti addirittura, la tecnologia è arrivata a questo punto. Quindi per esempio in tutto quel campo, quel grande settore che riguarda i monumenti archivi e l'archeologia, la sovrapposizione di uno stato, come dire, proiettivo intelligente non è soltanto fare le luci per farlo scenografico, mi spiego? Ma è proprio sovrapporre un campo denso di ulteriori significati informativi, e c'è molto in questo settore, che è proprio quello, diciamo, dei monumenti antichi, dei monumenti storici, eccetera eccetera eccetera. Quindi è questo il campo. Questa è un'opera che aveva fatto appunto Studio Azzurro, un'opera che ha avuto un grande significato simbolico, perché la Biennale del 2000 è stata un po' una biennale di cambiamento di quadro, cioè è stata la prima volta che alcuni fatti che riguardavano l'innovazione tecnologica, eccetera, erano arrivati con forza all'interno del campo dell'architettura, perché le precedenti biennali fino a quel momento, diciamo, erano biennali impostate, diciamo, sulla qualità architettonica, sull'emergenza di alcune problematiche, eccetera. Invece questa biennale è stata la prima in cui tutta una ricerca nel mondo digitale, nel paradigma digitale, ha avuto un suo campo, come dire. E non a caso Massimiliano Putta, che ha un sacco di problematiche di vario tipo, però alcuni aspetti, diciamo, di sensibilità all'innovazione ovviamente ce l'ha. Infatti in questo caso lui chiamò Studio Azzurro, non è che chiamò Pinco Pallo, Siamo sugli azzurro per fare questa mega installazione lunga 300 metri circa, perché era questo grandissimo muro che correva lungo le corderie, eccolo qua, in cui diciamo c'era un'immagine in movimento molto complessa che costruita attraverso una tecnologia molto particolare, per cui i vari livelli di movimento di cose erano diciamo incorporate, e quindi se voi immaginate che la Biennale di 20 anni prima aveva diciamo le false facciate con i leoni di marmo e con gli archi e le colonne, e questa del 2000 aveva questo come messaggio, no? Quindi si era in un mondo in cui la contemporaneità, l'informatica, tutta una serie di processi avevano diciamo un significato anche, come dire, estetico, visuale, anche perché, ripeto, la questione non era, erano, diciamo, chi è stata la Biennale sa che si chiamano le corderie, questo edificio che sarà lungo 400 metri, perché? Perché ci facevano le corde, le dovevano anche stendere, le corde delle navi, quindi questo aveva un grande impatto, e come dire, di nuovo studio azzurro, e, come dire, è un momento significativo. Poi c'è tutto c'è un filone sempre proiettivo ma molto interessante, io vi vado un po' boom boom così, ma per farvi un po' capire alcune cose, sempre questo filone di interattività, come dire, proiettiva, trasformativa, senza andare proprio a dentro a un fatto fisico dell'architettura che si muova, ma in qualche maniera si sposa a questa cosa, e avviene con questo architetto artista che si chiama Michel Chevalier. Dunque, ok, vediamo cosa non vuole, vediamo un po'. Ok, e cosa fa questo qua? Questa persona che noi conosciamo bene, non direi proprio amico, ma quasi, fa fin dagli anni 80 una cosa molto interessante. Lui crea ambienti interattivi, ma che sono ambienti interattivi in realtà scriptable. Lui li fa, sono su base algoritmica, e sono su base algoritmica e spesso spesso anche in una chiave evolutiva, cioè per esempio lui ha fatto tanti lavori, questo è uno che io non conosco, per esempio è del 2013, è da molto che lui è in giro, è un artista interessante visto da questo punto di vista, perché è uno dai più bravi e più sensibili a operare per questo strato diciamo proiettivo, no? Molte di queste architetture da tanti anni sono anche delle cose che lui faceva ecco questa serie qua, sono basati su algoritmi di crescita biologica e in alcuni casi anche interattivi, cioè è l'utente che può, diciamo, attraverso il proprio corpo, attraverso la propria fisicità, orientarli. Adesso noi qua siamo con un internet lentissimo, quindi tutto è un po' frustrante, però in linea di massima di queste cose ci sono, basta navigare un poco, ci sono i video, ci sono le cose, quindi le si vede realmente, e sicuramente è un artista su cui fare serie. Poi c'è un altro filone, che è un filone molto interessante, che sono, diciamo, come dire, vediamo un po' dove ho messo il link, ecco, che sono delle pratiche quasi dal basso, no? Questo gruppo che si chiama Blinken Lights, sono fantastici, perché è un gruppo tedesco che è in giro ormai da, penso, da 15-20 anni, che, come dire, fa ambienti proiettivi interattivi, ma sostanzialmente con strumenti estremamente economici, estremamente logici, facendo interagire l'ambiente facendo interagire l'ambiente in maniera interessante. Allora, vediamo per esempio se riusciamo a vedere qualcosa. Ecco, questo è uno dei loro capolavori. Vediamo un poco. Spero che si possa vedere almeno qualcosa. Comunque, prima ve lo descrivo. Che cosa succede qua? Che è tipico del loro mondo. Qui succede questo. Ok, intanto che lui si carica, mi auguro. Sì, certo, questo c'è alcuni anni. Cioè, qual è l'idea? L'idea è di usare l'edificio come se fosse un grande schermo, e quindi diciamo come se ogni finestra fosse un pixel sostanzialmente, quindi con una tecnologia molto semplice, che è quella che semplicemente accende o spegne la luce, non c'è nessun effetto proiettivo, è una tecnologia informatica abbastanza semplice in fondo, quasi la potreste fare pure voi, in cui praticamente tu accendi o spegni le luci di una determinata stanza al variare di alcuni input. Naturalmente questo lo puoi fare tu col dito con l'interruttore, oppure puoi creare un algoritmo, d'accordo? Una volta che tu crei un algoritmo e che quello è uno schermo, tu gli puoi fare la figura, giusto? Gli puoi creare, con la tecnica, diciamo, del raster, gli creo la figura. Ma quello che è più interessante e che si vede qui, non so se si vede, è in realtà che questi possono diventare anche una sorta di schermi urbani. E qua tra poco, forse se si vede il video lo vedete, forse, ammesso nel contesto, perché per esempio c'erano delle parti in cui la gente può giocare a ping pong col telefonino, no? E in realtà gioca sullo schermo, cioè non gioca sullo schermo, gioca sull'edificio. La cosa è bella perché, come dire, è fatta con una tecnologia molto povera, non so come dire, loro sono un gruppo che nasce dal basso, non è che nasce, diciamo, come idea di corporation o di altro. E, tra l'altro, la cosa particolare è che questo edificio, ecco, lo vedete laggiù, che questo edificio è un edificio simbolo del regime socialista, perché siamo ad Alexanderplatz faceva parte della Berlino dell'Est, non della Berlino dell'Ovest, e quindi questo edificio è una specie di costruzione quadrato, ma con tutte pure le finestre quadrate, in qualche maniera era anche un simbolo di questa cosa. E quindi qua vediamo cosa succede, questo in realtà diventa un sistema programmabile, una vera genialata, e però possono anche fare molte altre cose, ripeto, possono giocare a Pong, ci sono delle cose, eccetera. Quindi questo è un gruppo molto interessante, questo gruppo qua, perché in realtà ha attraverso questa strada, fa una strada di come dire, di uso semplice. Eccolo qua che giocano, vedete, questo era un vecchio gioco anni 70, no? Forse poi il vecchio Pong che si faceva le prime cose, e loro l'hanno, eccolo qua, con i telefonini, no? Mi spiega questa cosa, siamo all'inizio, però a me mi importa dargli il concetto più che tutta la cosa. Quindi loro sono questi. Come dire, cosa c'è contemporaneamente in questo grande mondo della... ecco, sempre dei ragazzi tedeschi, che adesso sono diventati famosi, hanno realizzato il sistema informatico della Kunsthaus di Peter Cook. Cioè, loro hanno vinto il concorso di come fare la pelle, sostanzialmente, facendo un'implementazione di idee molto semplici che nascono in quella cultura, che hanno fatto. Hanno fatto un sistema neon, perché il problema fondamentale è che se tu vai con il sistema schermi, gli schermi proiettivi sono un po' fragili, diciamo, no? I sistemi a schermi sono molto costosi, ma se tu riesci a implementare un sistema economico e coso, hai fatto bingo sostanzialmente. Quindi loro che hanno fatto in questo caso? Hanno implementato un sistema neon, quindi molto economico, Per cui, vedete com'è, l'edificio è diviso in tasselli, ognuno di questi tasselli ha un neon, con la differenza che il neon è programmabile con la stessa tecnica di quello. Quindi, di nuovo, puoi fare un poco quello che vuoi. È giusto che voi sappiate, però, e loro si chiamano i Realities United, sono due fratelli. Questo apre il mondo di Arduino che noi già conosciamo. Vediamo un poco se io qui ho messo, questo ci andiamo dopo. Ok. Ok, ci andiamo dopo. Vi volevo far vedere un link che era molto importante, che pensavo di avere messo, ma non l'ho messo, lo mettiamo dopo. Un link molto importante, vediamo un po'. Eccolo qua. Allora, io sono stato 2 anni fa a un grande convegno di Media Facade, perché la Media Facade è la trasformazione di tutto questo in business, cioè un livello di interattività, diciamo così, che si muove non fino alle fibre, diciamo, intime dell'edificio, ma che comunque incorpora alcuni effetti di interattività, d'accordo? Allora, sono stato invitato a questo convegno dove ho fatto il mio ragionamento, però ho capito quanto era importante tutto questo settore della media facade, perché vuol dire economia, semplice. Allora, vi consiglio caldissimamente, ecco perché l'ho messi, di o scaricarvi sull'iPad o guardare via internet questo link. Perché che cosa hanno fatto loro? Hanno fatto un catalogo, che è un catalogo fatto assolutamente benissimo, che gira anche sull'iPad perfettamente, gira anche su internet, che diciamo è più o meno lo stato dell'arte, è lo stato dell'arte di questa situazione. Che vuole lui? Che quale mi dice? Welcome to media, a collection. Vabbè, è ok, me li stai vedendo. Ok, eccoli qua. Allora, in realtà, questo è un po' lo stato dell'arte dei sistemi interattivi con particolare riferimento al mondo delle facciate. Però è una cosa, non è fatta come è uno scherzo, qua veramente ci sono tantissime cose, è una specie di ricognizione delle cose che ci sono al mondo più interessanti e in particolare, ripeto, gira benissimo sia qua che sull'iPad. Allora, se per esempio adesso per pura curiosità, vediamo come funziona, come funziona in ordine alfabetico, questi sono la ricerca come avviene. Ok. Quindi non sa fare la ricerca così, sì, perché sostanzialmente è un sistema di coso. Participant, future change, special business and money architecture. Vediamo che cosa ci propone in questa categoria. Ok. In poche parole, dove volevo arrivare, ma mi ci vuole un pochettino di tempo, è a vedere le cose di Lambert, qua lì volevo arrivare, perché ovviamente ci sono qua. E adesso non so attraverso quale categoria, non so se è questa, comunque insomma, per dire, la cosa di Van Berger che abbiamo visto precedentemente qui c'è. Siccome questo è costruito abbastanza bene, in linea di massima c'è sempre un video che spiega la cosa, perché queste sono cose interattive. Se tu non vedi come so, che capisci, no? Quindi sono cose, diciamo, interattive, attraverso il video si capisce abbastanza bene, certo, chiaramente internet deve girare, si capisce abbastanza bene cosa sono fatte, poi ci sono delle schede tecniche, di materiali, eccetera. Quindi, a quanto ne so io, la migliore, risorsa, è la migliore risorsa per farsi una cosa d'insieme. Se la volete scaricare anche sui mobili, credo anche nei sistemi Android, attraverso questi link, diciamo, la cercate abbastanza facilmente e vi dà un bel campionario, sia vedete applicati ai fatti dell'arte, sia ai fatti più del business, eccetera. Perché la realtà è che c'è un grandissimo business dietro questa cosa. Perché tutti i paesi dell'est, questo argomento della media facade, della facciata interattiva, è, diciamo, sta cominciando a diventare un must, come dire, no? Un fatto che fanno tutti. Ok. E quindi questo è il mondo, riguarda l'interattività di tipo proiettivo, cioè l'interattività di tipo intermedio. Adesso vediamo invece degli esempi di interattività vera e propria, cioè interattività fisica, in cui l'edificio nel suo insieme si comporta come un BIM da un certo punto di vista, no? Quindi che vuol dire? Che io posso simulare situazioni diverse e avere un comportamento diverso dell'edificio a livello minimale, a livello meccanico, cioè quello si comporta in maniera diversa. Poi quanto più intelligenti sono le nostre, diciamo, caratteristiche, come il modello, no? Che è un modello intelligente. Se quello è un modello intelligente soltanto dal punto di vista meccanico è una cosa, se è intelligente perché riesce a incorporare dei parametri esterni, che ne so, che riguardano il rumore, che riguardano il clima, che riguardano i venti, che riguardano... bene, se lui è in grado di incorporare dei livelli di intelligenza sistemica che lo faccia assomigliare quasi a un organismo vivente, perché lui si muove in dei cicli, che sono dei cicli più complessi, sempre riguarda, diciamo, quanto è sofisticata la mia capacità, da una parte di concepire e di immaginare, e dall'altra di implementare concretamente. Però la strada più o meno è quella. Quindi la strada è, la strada iniziale, è come dire, un'architettura che assomiglia agli aspetti di interattività di tipo, come dire, meccanico, procedendo, è chiaro, sono sistemi che progressivamente avvicinano un'idea di interattività a quelli di un sistema vivente, per cui l'architettura tendenzialmente, se nasce interattiva perché nasce a immagine e somiglianza del modello informatico, a poco tende a muoversi ad un concetto ancora più complesso, che è appunto un'idea che assomiglia per certe caratteristiche a un sistema vivente, per cui l'interattività è soltanto, come dire, una componente. Detto questo, facciamoci una carrellata su alcune cose, e poi ovviamente continuerete molto voi, perché questo è un grandissimo campo aperto. Vediamo delle cose semplici. Innanzitutto, uno che dal punto di vista dell'incorporazione nel paradigma come dire, meccanico del movimento e quindi dell'interattività, che è, volente o nolente, molto bravo, è il giovane Calatrava. Perché questo? Come dire, con Calatrava ci ho litigato io, no? Simbolicamente, perché sono uno dei primi che ha scritto delle cose importanti su Calatrava in Italia, quando non lo conosceva nessuno, nel lontano 90. Per la semplice ragione che io stavo a Zurigo e quindi vedevo le cose. Ero amico di persone che erano state a studio con lui, per questo, stavamo in studio insieme. E quindi, diciamo, come dire, avevo una serie di dritte rispetto a questo giovane che altri non avevano, mica perché era per una semplice ragione così. Quindi io ho scritto cose molto nei primissimi anni 90, quando praticamente nessuno aveva scritto niente su Calatrava, quasi nessuno. E già allora lui aveva una, diciamo, sensibilità molto particolare per il movimento, per la semplice ragione che lui aveva studiato, oltre ad avere questa strana, diciamo, formazione metà artistica, metà tecnica, avendo studiato sia ingegneria, sia arte, sia architettura sostanzialmente, poi andare a finire proprio a Zurigo a fare un dottorato da quelli che facevano le funivie, cioè lui studiava le strutture mobili, e il suo dottorato era in strutture mobili, Ecco perché lui ha questo, diciamo, particolare sensibilità. Quindi, cioè adesso senza sapere nel leggere e scrivere, guardate come si muove questa. Questa è una canopy, è una pensilina che lui aveva fatto per Venezia. Quindi, diciamo, questo movimento rotatorio, oscillatorio, non è che è una cosa che cazzi la mattina e lo fai. E quindi, come dire, questa è una cosa, d'accordo? Quindi questa è un'idea di potenzialità, come dire, di un'architettura che è in grado di reagire, è in grado di riconfigurarsi, è in grado di adattarsi, come fa un modello informatico, che ha questa caratteristica di interattività, no? di capacità. Quindi Calatrava è interessante non perché lui incorpori il paradigma informatico, ma perché ci dà un'estetica del movimento, no? In qualche maniera questo è il primo lavoro che lui ha fatto, che erano delle porte per un edificio di Ezio Cademeron, anche loro molto giovani, erano tutti a contatto l'uno con l'altro, avevano un piccolo edificio industriale e lui ha fatto il disegno di queste porte che, come vedete, si aprono e chiudono in maniera... non è esattamente... è un fatto estetico, no? Proprio bellissimo di come si aprono queste porte con questi sistemi, no? Di questi sistemi che si raggruppano, che si fanno e via. È una signora porta, insomma. E quindi comunque lui è interessante da guardarlo da questo punto di vista, perché sa tanto. Dopodiché c'è un altro livello, come dire, sono su due fronti. Da una parte c'è la grande esperienza, che ormai va avanti da tanto tempo, dell'istituto di Iperbodi, che è un istituto all'Università di Delft, realizzato da questo architetto operante che ha fatto anche diversi edifici, che si chiama Castro Steruis, che è, tra parentesi, anche un buon amico, ma questo, anzi un ottimo amico, ma questo è secondario. Come dire, questo istituto, che è un istituto che è devoted, si occupa dell'implementazione delle architetture interattive, e quindi ha idea, dopo 10 anni, ha un'idea abbastanza forte di come farle, no? Di che farle. Quindi se voi andate nell'istituto, questo è già un lavoro vecchio, se voi andate in Iperbodi troverete di tutto, perché loro continuano a lavorare su questi paradigmi, hanno molte, diciamo, fatti che riguardano anche fatti tecnologici, di come farle queste cose. In questa fase, per esempio, loro lavoravano con le strutture testo. Cosa sono quelle strutture testo che voi avete visto? Sono in realtà dei sistemi pneumatici e che quindi, diciamo, possono cambiare forza alla presenza di alcune forze, no? Quindi, potendo cambiare forza, e diciamo, come dire, si possono sostanzialmente riconfigurare al variare di alcune situazioni esterne. Quindi quell'oggetto, che è un oggetto già fatto molti anni fa, così è un primo tentativo di esperienza, diciamo, oggi molto più avanzata, a livello, diciamo, di interattività. Ce n'è un'altra che è rimasta a un certo punto ancorata, perché era così, diciamo, era un tipo logica da un certo punto di vista, ma era logica, come dire, in un'altra epoca storica. Chi fa Mark Goldblum per Mark Berry? Riescono ad avere i soldi, i fondi e tutto per fare un muro programmabile, sostanzialmente. Quindi, essendo un muro programmabile, questo muro può prendere qualunque, diciamo, forma, sostanzialmente. Quindi loro che fanno? È un muro, non è un muro pixelato, vedete? Ognuno ha mosso da un pistone, e il pistone è programmabile, per cui questo muro è un muro interattivo, che fai quello che vuoi. Il problema cos'è? È una cosa di questo genere, evidentemente, pensate alla differenza quelli che si muovono col sistema dei ping, diciamo sostanzialmente con delle schede Arduino o una variante che si accende si spegne un edificio di quel tipo, che non è il neon, no, si chiama con una tecnologia per il resto vasto, e invece questa cosa mi costa euro. È come applicare un paradigma meccanico a una logica informatica, non so come dire, no? Quindi... come dire, come tutti i pionieri, che stringe il cuore, non so come dire, no? Che fa stringe il cuore, no? Da un certo punto di vista, perché chiaro è una generazione di pionieri, in fondo, no? Però chiaramente non è quella la strada. Pensate che cosa vuol dire? Ora avete sistemi molto più economici, come noi possiamo avere per fare oggi, senza condannare oppure addirittura l'altra grande strada, perché la grande strada attraverso questi processi avverranno, a scala sempre più grande, sono le nanotecnologie, in realtà. Cioè, l'interattività sarà tendenzialmente costruita a scala del micromateriale, non alla scala del macrooggetto, ma alla scala del micromateriale, perché quando il micromateriale può riadattarsi per forma a livello di sua costruzione, diciamo, chimica meccanica elettrica, tu praticamente il tema l'hai spostato alla scala del micromateriale. Se noi oggi abbiamo vetri, vi faccio un esempio, vetri che incorporano le nanotecnologie. Incorporando le nanotecnologie noi a quel vetro lo possiamo far diventare chiaro, scuro, interattivo, proiettivo, eccetera. Noi abbiamo cementi che sono in grado di autopulirsi, che sono in grado di cambiare di colore, che sono in grado di assorbire cose diciamo diverse, e questo è un puro livello tecnologico, perché poi il livello più alto è come, diciamo, le innovazioni tecnologiche entrano dentro, diciamo, un mondo di progetto. Però, come dire, guardare questo ci fa capire che sì, è chiaro che parliamo di interattività, però probabilmente oggi come oggi non è la strada, diciamo, più forte. Allora io direi ok, vediamo un poco come finire, perché voglio dire, voi siete stancarelli, immagino. Come vedete qui c'è un grande mondo di sperimentazioni, di idee, di cose. Noi quest'anno per esempio abbiamo lavorato con Arduino, d'accordo? Stiamo lavorando con Arduino, altre cose le farete in questa settimana, eccetera. Un'altra tecnologia, che è una tecnologia molto interessante e fuori il resto VAS, è questa tecnologia qua. Che cosa fa questa tecnologia? Che è quella, diciamo, della M-Box interattiva, sostanzialmente, no? Questo è sbagliato. Come si chiamano questi sistemi? Qualcuno di voi li conoscerà, ce l'avrà pure, no? Cinetics, esatto. Che cos'è il Cinetics? Il Cinetics è la capacità di leggere alcuni fatti del mondo reale e trasformarli in informazione informatica tridimensionale. Se tu pensi questo all'interno del gioco, vuol dire che diciamo i tuoi movimenti, io guido la macchina, faccio così, guido la macchina, oppure a un certo punto la macchina mi si ferma nel box, io corro nel box, faccio così, in realtà smonto la ruota, d'accordo, oppure gioco a tennis, faccio così, d'accordo. La differenza sostanziale qual è? Che non ho un sensore, come ho nel caso del, come si chiama, lo Wii o cose del genere, ma la differenza sostanziale è che sono le mie coordinate che lui legge, quindi la mia corporeità che lui legge, d'accordo? Tutto questo mondo del Cinetics in realtà ha un enorme campo di sperimentazione architettonica, medica, spaziale, di danza, di qualunque cosa, perché è uno strumento. Se io penso che mi serve per fare la Formula 1, vabbè, ok, per guidare la Formula 1, c'ho il cinetico, divertente, però se lo uso come piattaforma di sperimentazione è tutt'altro discorso. E in realtà anche in quello c'è un mondo altrettanto, diciamo, sviluppato di Arduino. Ognuno di questi mondi poi sono degli universi spaventosi. L'altro volta, l'altro lunedì, è arrivato questo mio vecchio studente che fa anche il fotografo semiprofessionale e ci ha fatto capire che lui sta costruendo un drone. Dice, ah, certo, ma un movato e macato. Qual è la differenza fondamentale? È che quello che lui sta facendo non si sta accattando il drone, lui se lo sta, diciamo, costruendo via Arduino. Perché mentre il drone normale, diciamo, è come se fosse una macchinetta telecomandata, un drone Arduino vuol dire fammi questo loop, è programmabile, capito? C'è una differenza sostanziale, se io lo programmo, io gli do le coordinate spaziali di quello che lui deve andare, come si deve muovere nello spazio, tra un oggetto che è autocomandato manualmente diventa un sistema programmabile, ecco perché, diciamo, diventa così importante, diciamo, perché il salto è, diciamo, fondamentale, mi spiego? Allora, per dire, quindi ognuno di questi mondi ce n'ha uno, noi i droni, figura, stiamo a fare i droni, non famo neanche il Cinec, però magari il prossimo anno famo un po' di Cinec, per dire, non lo so, magari lui sarà stanchissimo, e gli basta Arduino, già se non vuole più sapere parlare di Arduino, però insomma quest'anno ormai lo portiamo a casa questo risultato. Però perché è così interessante questa, diciamo, tecnologia? Adesso vi faccio capire perché. Prima di questo vi voglio far vedere un edificio, che è però l'edificio in qualche maniera simbolo di che cosa può diventare. Diciamo, ci sono due edifici che sono veramente due edifici simbolo per capire che cosa può diventare usare un paradigma completamente diverso nel campo dell'architettura. Uno è questa famosa da qualcosa ci avrà niente funziona, no? Ecco, questa famosa, mi sa che ci avevo messo una musica che evidentemente mi ha cassato, perché non vedo perché non si possa vedere, perché io l'avevo fatta. Ok, allora, questo edificio è la famosa nuvola di Dilleresco Figlio, d'accordo? Vediamola attraverso una ricerca internet con il nostro internet a macinina. Di che si tratta? Dilleresco Figlio, alcuno di voi l'hanno letto il libro di Dilleresco Figlio, no? Nessuno, manco. Sì, tu l'hai letto, quindi qualcuno l'ha letto, quindi sa benissimo di cosa parliamo. È un'architettura che sostanzialmente non si pone dal suo punto di vista fisico in quanto piattaforma eccetera, ma si pone all'interno di una serie di relazioni con l'ambiente. Non esiste praticamente dal punto di vista fisico vero e proprio, anzi normalmente neanche la si vede. Perché? Perché è un'architettura interattiva che reagisce con l'ambiente, trasformando alcuni fatti dell'ambiente in fatti, diciamo, che ne costituiscono a questo punto l'essenza sostanzialmente, no? Attraverso questo processo che le variazioni climatiche, le variazioni di vento, le variazioni di clima, le variazioni di giorno e della notte producono degli effetti di nebulizzazione diversi via algoritmica. E quindi Blur, si chiama così, di Dilleresco Figlio, eccolo qua, è un'architettura che si dà in maniera continuamente cangiante. E quindi se noi vediamo, la vediamo in dei video, ci rendiamo conto esattamente di questa, di questo processo, di questa sua costante trasformazione, del fatto di non porsi più come oggetto. Non esiste più l'oggetto come siamo pensati siamo abituati a pensare all'architettura, ma è un insieme continuamente cambiante di relazioni e di interrelazioni, in questo caso con l'ambiente, quindi in qualche senso è un'architettura, come dire, intimamente interattiva. L'altra grande esperienza di questo tipo è ADA, entrambe sono state fatte nella stessa occasione. Che cos'è ADA? ADA è un'architettura in qualche maniera intelligente. Perché? Perché siccome è costruita con le regole dei sistemi neuronali da un'equipe molto pluridisciplinare, sostanzialmente interagisce con ciascun utente in maniera diversa, come dire, imparando dall'utente alcune cose, sostanzialmente gli fa fare una specie di serie di giochi, diciamo, chiamiamoli così, che inquadra un certo profilo e poi mano a mano gliene propone sempre altri, ma non attraverso una via, diciamo, meccanica e lineare, ma attraverso una vera e propria costruzione interattiva, per cui non è mai identica l'una all'altra, ragionando per via, diciamo, non per via diretta, causa-effetto, ma attraverso un ragionamento, diciamo, che ha più a che vedere con l'intelligenza artificiale, con le logiche neuronali che non sono lineari, piuttosto che una logica lineare. Quindi il bandolo reale del problema, e con questo tendiamo a chiudere questa lezione, qual è? Come dire, che quelle linee virtuali che Eisman sembrava far intuire attraverso delle logiche vettoriali, e in cui noi possiamo espletare un livello di architettura più complessa, perché in qualche maniera la vediamo quasi costruita in quelle possibili forze vettoriali, per noi diventa ancora di più. Diventa un concetto di spazio, e questo è il concetto di cui qua si parla a lungo nel libro, e che magari faremo un'ulteriore lezione alla fine per vedere tutto da questa logica, che il nostro concetto di spazio non è più un concetto in cui esistono delle coordinate tridimensionali all'interno della quale noi piazziamo oggetti, che è l'idea legata al paradigma meccanico, ma il nostro concetto di spazio è un concetto completamente diverso, è un concetto di interrelazioni che possono essere attivate o non attivate, in cui lo spazio si definisce in realtà non attraverso ovviamente le regole della fisicità meccanica, ma si definisce con quali caspita di regole che vuoi che si definisca, con le idee del paradigma informatico e dell'informazione. Quindi lo spazio è sostanzialmente informazione in questa nuova concezione, non è più il contenitore di delle forze fisiche materiali, ma è contenitore allo stesso tempo di delle forze fisiche e materiali, ma anche delle forze virtuali, non perché appartengono a un mondo virtuale, ma perché non le vediamo, ma le possiamo attivare all'interno di una concezione di architettura che a sua volta assomiglia essa stessa a un modello dinamico interattivo. Quindi l'idea di spazio si sposa con un concetto di informazione. Il nostro spazio non è più lo spazio fisico newtoniano, è un'idea di spazio in cui le forze reali, virtuali, veicolate attraverso l'informazione, veicolate attraverso i sensori, veicolate in una maniera completamente diversa, diventano il nuovo concetto di spazio, a cui ovviamente aderisce una nuova idea di architettura, perché l'architettura attivizza, diventa attivizzatore di questa, diciamo, idea di spazio. Quindi io penso che quando torno la facciamo una bella lezione su questa idea di spazio, di cui questo è soltanto, diciamo, come dire, la sintesi. Qual è la chiave su cui torneremo? Quindi, se lo spazio è questo, esiste uno spazio che non vedo sostanzialmente, mentre tutta l'idea dello spazio fisico cartesiano si basa sul concetto che io lo vedo, questo tipo di spazio è uno spazio invisibile, E mi posso domandare a questo punto, esiste uno spazio invisibile? La domanda interessante e diretta, esiste uno spazio invisibile? Certo che esiste, per noi esiste come l'ho appena definito. Ma se io mi fermo uno sul corridoio e gli dico, scusa un attimo, esiste uno spazio invisibile? Come lo definisci uno spazio invisibile? Poi esiste uno spazio invisibile? 99 su 100 dice tu stai fuori proprio. Cioè, ma di che problema ti crei? Cioè, stai proprio, capito? Non esiste. Che caspita di problema ti crei? La Madonna di Loreto sta sopra la chiesa, con gli angeli tutti sotto. Ma come ti viene in mente che la Madonna di Loreto può stare in quel modo là? La stessa cosa, ti crei un problema di cui, come dire, il pensiero è questo, il pensiero artistico e creativo è questo, è crearsi problemi che sono apparentemente assurdi, che sono completamente assurdi, fino a che non arriva la soluzione. E la soluzione è il salto estetico, per cui diventa immediatamente chiaro. Ma il problema è assurdo, il problema è assurdo. All'interno di una precedente categorizzazione, giusto? È assurdo. Come sono tutti i problemi della ricerca artistica, perché hanno questa caratteristica, che sono problemi apparentemente assurdi, fino a che non arriva la soluzione, perché la soluzione la reifica e la fa diventare estetica. Prima è un problema assurdo, inconcepibile. Quindi il problema è che possa esistere uno spazio che non vedi, è un problema assurdo. Ma in realtà è il problema costitutivo di muoversi dentro questo, diciamo, mondo diverso. Vi faccio vedere una installazione che tratta di questo problema a livello molto semplice, però è quello che, diciamo, costituisce esattamente questo pensiero. E con questo ci fermiamo e poi al ritorno invece faremo una lezione radicando meglio questo concetto di spazio, anche se, diciamo, da un certo punto di vista questa potrebbe anche essere, diciamo, la lezione terminale e andare in una strutturazione più di workshop, però ne possiamo fare ancora qualcuna, perché allora vi voglio far vedere questa installazione. Allora, questa è l'installazione che Marcos Novak fece per la Biennale del 2000, d'accordo? Quindi la fece in quel momento storico, la fece nella stessa occasione, c'è quella cosa in studio azzurro, in questo momento. E come dire, io la compresi fino in fondo perché eravamo stati insieme poche settimane prima a un convegno e ricordo che lui, come lui spiegava questa faccenda, perché come sempre, come dire, tu puoi vedere un quadro di Fontana e non capi il cavolo, cioè non è detto, no? Soprattutto in una grande esposizione ci possono essere molte cose per cui alcune ti sfuggono perché tu non hai le coordinate per capire che cosa succede. E quindi lui, mi ricordo, parlò di questa installazione proprio creando questo problema. Esiste uno spazio invisibile? Come lo, diciamo, lo posso affrontare uno spazio invisibile? Allora, ecco che cosa lui fa. È una tecnologia, ripeto, molto semplice per noi oggi nel 2014, in quella fase era un po' più difficile fare queste cose. Lui poi su questo concetto ha fatto cose più complesse, però secondo me meno efficaci. Adesso la vedete e poi io ve la spiego rapidamente, ma è abbastanza evidente quello che lui fa. Oh, che ha fatto? Allora, riguardiamo tutto da capo. Allora, l'idea è questa. Se esiste uno spazio invisibile, è uno spazio che tu non puoi vedere con i sistemi normali dell'occhio, ma allo stesso tempo lo spazio esiste, d'accordo? Qual è lo spazio che esiste in questo caso? È ovviamente uno spazio descritto dai sensori che viaggiano sopra questa cosa luminosa. Quindi, eccolo, tacchere, nell'attimo in cui lui entra in questo spazio, perché è uno spazio, questa è tutta l'idea, no? È un luogo in cui avvengono alcune relazioni, d'accordo? Alcune relazioni. Quindi nell'attimo in cui lui entra in questo spazio, cosa succede? Che le coordinate della mano sono lette da dei sensori, ovviamente. Nell'attimo in cui sono lette da dei sensori le coordinate delle mani, diciamo, io posso trasformare fisicamente uno spazio che non vedo, ma che esiste, in uno spazio che io posso attivare e posso manipolare. E lui lo attiva e manipola in vari modi. La prima è via algoritmi sonori. No? Sentite che c'è un suono? Il suono corrisponde ai movimenti della mano, perché i movimenti fisici della mano sono attivati a un cretinissimo algoritmo che voi stesso sapreste fare su Arduino, ma passo sotto il sensore, mi fate fare bip bip bip, passo due volte il sensore, mi fate bip bip bip, tutto qua, diciamo, no? Che poi sia bello esteticamente o meno è un altro paio di maniche. Adesso questo è il primo livello. Il secondo livello che lui fa è una cosa che vedete sullo schermo, cioè lui in realtà, come dire, associa una creazione di volumi tridimensionali a questi movimenti delle mani, che è in qualche modo interattivo, cioè nel senso che mentre tu ti stai muovendo, quello contemporaneamente crea il modello, lo vedete? Si sta creando lì, quindi questo è il secondo livello. Il terzo livello, che per il 2000 era qualcosa di avanzato tecnicamente, oggi diciamo lo è molto meno, qual è? Lo capite da qua? Io posso congelare questa informazione tridimensionale, giusto? Posso prendere un frame di questa informazione tridimensionale e mandarla a un printer, giusto? Se lo mando a un printer, magari me lo faccio stampare ed eccolo qua. Quindi queste cose appese in realtà sono frame congelate di innumerevoli, diciamo, iterazioni che ci possono essere. Qual è la cosa? Come ogni cosa concettuale, questa è una cosa che, diciamo, determina un modo di pensare allo spazio completamente diverso. Quindi non è un modo in cui lo spazio è occupato da oggetti, ma è uno spazio in cui vivono delle relazioni, all'interno del quale ci possono anche essere oggetti fisici veri e propri, ma tutta l'idea di spazio si modifica, è uno spazio in cui il paradigma diventa l'informazione, non è più il fatto fisico soltanto. Quindi di questa cosa parliamo poi nella prossima parte, nell'ulteriore parte, facendo questa nuova lezione sullo spazio come informazione, che è una lezione che in realtà ho fatto in numerosissime conferenze, però non l'ho mai fatta nel corso, perché già nel corso arrivavamo più lunghi. Invece quest'anno siamo stati molto efficienti, densi come al solito, e quindi con una o due lezioni, o anche una sola lezione, siamo in grado di finire e passare invece a delle cose anche più di disegno e di interazione, di che cosa vogliamo tendenzialmente andare a, che cosa vi interessa a voi fare, in fondo di questo si tratta, come diciamo parte finale di propria ricerca. Va bene, intanto questa settimana, Gaetano, tu gli devi dare delle indicazioni pratiche, loro come vengono, che devono avere lunedì per fare le due cose?
Facciamo.